Uomini e profeti, la cruna e il cammello, con Luigino Bruni. Prima puntata, il nido del cuculo.
Buona domenica da Luigino Bruni. Sono lieto di iniziare questa serie di conversazioni qui ad Uomini e Profeti. Siamo in un tempo speciale dove si vede tra l'altro con molta chiarezza che anche l'economia è una dimensione decisiva in ogni crisi, perché semplicemente l'economia è la vita della gente e quindi segue le vicende della vita di tutti, le nostre molte virtù insieme ai nostri vizi, molti anche questi. Rifletteremo in queste cinque domeniche sulla natura del capitalismo, del suo rapporto con la dimensione religiosa, ma in particolare lo guarderemo in rapporto ad una delle radici dell'Europa e dell'umanesimo occidentale, cioè il cristianesimo. Vedremo se quale etica evangelica e biblica è entrata nella economia europea e poi nel capitalismo. Cioè se lo spirito del capitalismo, questa espressione molto nota, è entrato o meno nell'economia europea, se è stato davvero uno spirito cristiano, cattolico, protestante, domande antiche, classiche nel pensiero europeo, che noi riprenderemo per cercare alcune risposte e nuove domande, anche alla luce delle sfide che stiamo vivendo. Iniziamo subito dicendo che il Novecento ci ha lasciato in eredità un ricco e duro dibattito sul capitalismo, che è stato qualcosa di più e di diverso di un dibattito intellettuale o accademico. È stato sangue e carne, vita e morte, paradiso e inferno, perché ha riguardato la vita di persone concrete, lotte di classe, milioni di persone che hanno creduto nel suo umanesimo, altre che l'hanno combattuto. Per alcune è stato sogno, per altre è stato incubo. Quindi non è stato un dibattito accademico, non è stato un dibattito solo per filosofi o per economisti. E i critici del capitalismo sono sempre stati molti, ma il capitalismo ha mostrato una sorprendente capacità di adattamento al mutare delle condizioni del contesto. Ha saputo cambiare, ha assorbito i suoi critici, è cresciuto riciclando i suoi nemici, come fanno tutti gli imperi che crescono mettendo a reddito nelle proprie truppe i propri oppositori. Il capitalismo è cambiato al punto tale che oggi la parola stessa capitalismo ha perso forza, noi la useremo perché non ne abbiamo di migliori. In questi ultimissimi anni però ci sono dei fatti nuovi su questo dibattito attorno al capitalismo. Alcuni cambiamenti globali, drammatici e repentini, hanno complicato gli scenari, ma hanno anche fortemente ridotto e semplificato il dibattito sulla valutazione etica di questo capitalismo, perché è fin troppo evidente ormai che per quanto riguarda alcuni ambiti, alcune variabili della vita individuale e collettiva, il capitalismo ha fallito, non ha mantenuto le sue promesse. Quali sono questi ambiti? Basta pensare ai beni comuni, ai beni relazionali e alla terra. Questi tre grandi luoghi ci dicono che su queste cose, sulla custodia dei rapporti umani, dei beni comuni, cioè quei beni che usiamo e produciamo insieme, e dell'ambiente, esiste una incompatibilità radicale tra la cura di questi beni e la logica individualistica del capitalismo. Perché su questi temi, in questi ambiti, sempre più decisivi, la cultura dell'individuo, la sua logica strumentale, che ha raggiunto traguardi importanti in altri ambiti, pensiamo alle condizioni materiali di vita, all'allungamento dell'aspettativa di vita e molte altre, però su questi temi, sui beni comuni, sulla terra e sui beni relazionali, non riesce ad accudire, non riesce a proteggere queste dimensioni decisive della vita. Li ha consumate, le sta continuando a consumare e ne consuma ogni giorno di più. È la cosiddetta tragedia dei beni comuni, the tragedy of commons, come fu chiamata da Arden nel 68. Cioè il fatto che se noi ci avviciniamo alle risorse comuni, ai beni comuni, con la logica dell'individuo che massimizza il suo benessere e la sua utilità, non facciamo altro che distruggere i beni che utilizziamo, senza volerlo, senza saperlo, quasi sempre, spesso anche in buona fede. Quindi su queste tematiche non c'è molto da dire. È talmente evidente che qualcosa non funziona, ma abbiamo dovuto aspettare un bambino, una bambina, come nella fiaba, per dirci che i vestiti dell'imperatore non esistevano, a dirci che il re del capitalismo era nudo. E allora, se guardiamo il mondo da questa prospettiva dei beni comuni, della terra e dei beni relazionali, stanno diminuendo sia la ricchezza delle nazioni, quella wealth of nations che gli economisti del nord hanno messo al centro nella modernità dell'economia, ma anche la pubblica felicità, che era l'altro nome che l'economia ha preso nel Settecento in Italia e nel sud del mondo, nell'Europa. Su queste tematiche il dibattito serio è finito. Non siamo capaci di migliorare, non siamo capaci di mantenere con l'economia le promesse di sviluppo e di benessere. E il tempo è scaduto.
Questo è Mr. McNamara, mio marito, Otto Ludwig Piffel.
Piffel, antico lignaggio. Di dove l'hai disotterrato? Togliti subito il cappello.
Perché?
Perché lo dico io.
Davanti alla tomba di Lenin mi tolgo il cappello. Se Van Cribun suona Tchaikovsky mi tolgo il cappello. Ma davanti alla Coca-Cola... Pui!
Fallo per me, Otto caro.
Per te allora sì.
Ha litigato col barbiere? Vorrei farglieli io i capelli con una falce e un martello.
Guerra fondaio.
Zitto, moccioso.
Non tratti così mio marito.
Non è tuo marito. Oh. Poi noi non riconosciamo la Germania orientale.
Senti, Otto bello.
Se vogliamo vivere in pacifica coesistenza, dobbiamo essere pronti a prendere o a dare. Ti fa comodo un migliaio di marchi?
Per cosa?
Per montare sulla motocicletta, tornartene a casa e dimenticarti tutta la faccenda.
Non riuscirà a comprarlo.
2.000?
Farebbe 5.000?
Otto, ma che cosa dici?
Ok, 5.000 marchi.
Se vale 5.000, perché non 50.000?
Oh. 50.000? Ma sei matto?
Volevo vedere fin dove arriverebbero pur di spezzare un felice matrimonio socialista. Io sputo sul suo denaro. Sputo sul dollaro. Sputo su Wall Street.
Antigenico, signorino, mi pare.
Lei e quelli come lei sono condannati. Noi prenderemo Berlino Ovest, prenderemo tutta l'Europa e vi seppelliremo.
Vuoi farmi un piacere? Seppelliteci, ma non sposateci.
Ah, guarda tutto questo spreco. Il capitalismo è come un pesce morto al chiaro di luna. Luccica, ma puzza.
Lui usa sempre queste espressioni.
Che è interessante, che sarà il centro delle nostre conversazioni, che il capitalismo ha conosciuto valutazioni molto diverse anche all'interno delle varie chiese cristiane e del cattolicesimo, dove anche qui ha avuto degli acerrimi nemici e dei ferventi sostenitori della logica del mercato e del capitalismo. Per alcuni cristiani cattolici il capitalismo è la massima espressione dell'etica cristiana, dell'etica evangelica. Per altri invece è la massima espressione dell'etica di Mammona o del demonio addirittura. Quindi è un tema costante che ritroviamo almeno da 200 anni all'interno delle chiese e che tocca direttamente la pretesa natura cristiana dello spirito del capitalismo. Quindi ci domanderemo, ma in che senso questo capitalismo ha uno spirito cristiano? Perché dire che il capitalismo è in qualche modo cristiano è tautologico, nel senso che essendo nato e cresciuto in Europa, dire Europa significava dire fino a qualche anno fa essenzialmente cristianesimo. Ma da questa prospettiva è banale dire che il capitalismo è cristiano, perché sarebbero cristiani allora anche i fascismi, anche il nazismo, anche il comunismo, tutto è nato all'interno di un'Europa cristiana. Ma dicendo così non diciamo molto, come non diciamo molto... Se parafrasando il celebre incipit di teologia politica di Carl Smith, dovessimo dire che tutti i concetti più pregnanti della teoria economica moderna sono concetti teologici secolarizzati. È ovvio, perché gli unici concetti a disposizione degli economisti moderni secoli fa erano dei concetti religiosi o teologici. Allora si capisce che le cose più interessanti possono cominciare ad emergere quando cambiamo domande e ci poniamo domande seconde. Ad esempio, che cosa del cristianesimo è entrato nel capitalismo? Che cosa è rimasto fuori? Ciò che è entrato deformato o è entrato intero? È entrato amputato o è entrato nella sua interezza? E quindi questa serie di conversazioni che oggi iniziamo saranno un tentativo di risposta a queste ed altre domande. E per entrare dentro questo tema, che per sua natura è un tema multidimensionale e quindi multidisciplinare, abbiamo chiesto a Romano Madera, filosofo e analista, di aiutarci a scoprire delle dimensioni che, dal suo punto di vista, che non è quello di un economista, sono importanti oggi in questo dibattito sulla pretesa natura cristiana del capitalismo. Benvenuto, Romano Madera.
Buona giornata.
Grazie, buona domenica. Ecco, noi stiamo ragionando su questo tema antico e abbastanza esplorato dagli studiosi del rapporto tra capitalismo e cristianesimo. Dalla tua prospettiva, quali sono gli aspetti più interessanti che oggi questo rapporto ci può continuare a narrare, a svelare?
Ma io partirei con un grande critico del cristianesimo, che era Karl Marx, e Marx dice una cosa che secondo me va pensata ancora oggi, e cioè che condizione dello sviluppo del capitalismo in Europa è il fatto che è diventata in Europa nel corso dei secoli e prima della modernità una ovvietà, è dato per scontato che esistano degli umani, degli uomini, che sono per natura, lui dice ovviamente astrattamente, cioè per in linea di principio, uguali. Ora naturalmente si può obiettare che anche lo stoicismo, eccetera, eccetera, pensava che gli uomini fossero tutti uguali, compagnia, ma di sicuro questa è diventata una realtà appunto condivisa, come se ci fosse insomma una condizione culturale per la nascita del capitalismo. Questo io credo che sia molto interessante. Tra l'altro Marx era un conoscitore da giovane, da ragazzo, da giovane luterano di Paolo, no? E Paolo, la lettera ai Galati, quando dice nel Signore Gesù Cristo non c'è più né giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna. E questo è fondamentale, tra l'altro interessantissimo sarebbe seguire questi aspetti, no? Perché si dice in sostanza che non ci possono più essere discriminazioni religiose o etniche, sociali e di sesso. Che cosa fa il capitalismo per questo? Questa è una condizione. Beh, devo dire che per tutt'altri interessi, altro che per l'influenza del cristianesimo, però in qualche modo li ha realizzati, cioè ha realizzato quel mondo che, perché deve esserci il lavoro salariato libero, perché bisogna vendere le merci a tutti quanti, insomma tutto quello che vogliamo, però di fatto la creazione del mano a mano del mercato mondiale ha portato realmente a questa situazione di diritto per la stragrande maggioranza dell'umanità di uguaglianza. E questo quindi una qualche, per tutt'altro interesse, una sorta di fine del tutto diverso, ma qualche nesso c'è. È chiaro che però c'è anche una divaricazione essenziale, fortissima, no? Appunto si cita Weber, l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, però è difficile dire intanto che il capitalismo è nato quando dice Weber, cioè in relazione all'etica protestante. Per esempio un mio caro amico e grande studioso, Giovanni Arrighi, il lungo XX secolo, ha sostenuto con, secondo me, grande pregnanza il fatto che in realtà il capitalismo nasce nelle città italiane, a Genova, a Firenze, a Venezia, dunque lungo il corso del 1200-1300, eccetera. Quindi questa idea non c'è tanto. E anche l'altra idea, cioè questa che quello che conta poi in definitiva è il successo, che avrebbe qualche nesso con il sapere di essere salvi dentro l'etica protestante, mi pare che non regga, perché è una, appunto lui stesso dice, è una predicazione che cerca di rendere comprensibile cosa vuol dire essere scelti, cosa vuol dire essere predestinati. Insomma, mi pare che in concreto invece sì, è vero che in qualche modo c'è stata una promessa, ecco, questo sì, nelle promesse, ma le promesse deluse, come hai già detto, no?
Sì, in fondo, scusami se ti interrompo, anche gli economisti del Settecento, da Adam Smith, esatto, i vari illuministi avevano una visione quasi messianica dell'avvento dei mercati, che non era ancora capitalismo, ma le premesse, e da domandarsi se sono state mantenute quelle promesse dalla modernità.
Ecco, esattamente no, appunto, no? È vero che gran parte, se si dice, le opere di misericordia, dar da mangiare agli affamati, beh sì, ma molto no, agli assetati sì, ma molto no, come hai detto tu prima, bisogna stare attenti con quello che succede dal punto di vista ecologico, no? Quelli esclusi dalla cultura, no? La lotta contro l'ignoranza, cioè quello che la Chiesa e le Chiese facevano su scala minore per singoli gruppi, eccetera, la promessa era che sarebbe stato fatto per tutto il mondo. Ora questo non solo non è avvenuto, ma sempre per citare un protestante, un pastore valdese, Paolo Ricca, che diceva, beh, qual è la nostra religione? Dalla nostra religione sono Mammona, cioè il culto del denaro che deve far sempre più denaro, e l'io. Beh, mi sembra che sono esattamente, no, due cose all'opposto dello spirito cristiano e dell'etica cristiana. E se vogliamo proprio dirlo, di nuovo, tornando a Paolo nella lettera ai Filippesi, nella lettera ai Romani, ha una sua teoria della religione che mi sembra straordinaria, e cioè chi non ha Dio ha il ventre, come per dire, chi non ha Dio ha un altro Dio. Grosso modo la vita in comunità degli uomini, anche quella individuale, ha un'architettura di senso, ha una struttura portante. Beh, non possiamo certo dire che la struttura portante dell'umanità e dell'umanità occidentale, eccetera, sia il cristianesimo e sia il messaggio evangelico. Il capitalismo l'ha portato in tutt'altra direzione.
Quindi secondo te si tratta di risposte parziali, quelle offerte dal capitalismo alle promesse dei suoi primi giorni, o proprio c'è una, una mancata risposta, cioè di non aver proprio centrato le aspettative dei padri fondatori dell'economia moderna.
Da questo punto di vista, come hai anche accennato prima, mi sembra proprio che siano sconfermate. E c'è un afflato addirittura, come hai detto, messianico in Smith. È bellissimo leggere quali speranze c'erano dentro questo meccanismo che, appunto, al di là della volontà, si era comunque innestato. Beh, queste speranze mi pare che proprio, ma neanche quelle, la ricchezza delle nazioni. Beh, la ricchezza delle nazioni si è rivelata nella storia un continuo processo di produzione di enorme diseguaglianze. Ora, che l'enorme diseguaglianza porti poi alla ricchezza di tutti quanti, eccetera, beh, non mi sembra proprio, con appunto dei difetti enormi sul piano della corrosione delle basi stesse, no? Economiche per un verso, e stiamo attenti che non siano anche la corrosione di capacità umane. Questo io non ci credo, però certo che c'è un certo attentato, quell'altra parte di quello che diceva Ricca, no? L'io. O quello che si chiamava il narcisismo di massa. L'idea che si sia solo fondamentalmente concorrenti l'uno con l'altro, distrugge anche, o può distruggere anche, la spinta, diciamo così, l'anima comune degli umani e dell'umanità in genere.
Bene, grazie molte. È un contributo che ci aiuta ad entrare subito nel vivo del nostro ragionamento, lo arricchisce da una prospettiva molto preziosa. Grazie molto, Romano Madera. Buona domenica.
Grazie a te e a voi.
Quindi stiamo già vedendo che il dibattito su capitalismo e cristianesimo è complesso, forse più complesso di come i classici ci hanno raccontato, da Weber fino a Boltzaksky, un autore contemporaneo. Anche perché se noi guardiamo le categorie teologiche che avrebbero influenzato l'economia moderna, e questo lo dicono in tanti, lo spirito del capitalismo, lo spirito cristiano dell'economia, in realtà ci accorgiamo, se guardiamo bene queste categorie teologiche, che erano state a loro volta influenzate da categorie economiche. Cioè il primo homo economicus è stato l'homo religiosus, cioè il dout des, la visione commerciale che gli esseri umani hanno applicato ai sacrifici e agli dèi era una visione chiaramente che veniva dal mondo economico, come si legge nel rituale braminico delle offerte al tempio. Ecco il mio burro, dove sono, Dio, i tuoi doni? Cioè noi abbiamo letto fin dall'antichità il rapporto religioso con categorie economiche. Quindi la stessa Bibbia ebraica e poi Vangeli e Paolo fanno abbondante uso di linguaggi e di immagini economiche che poi a loro volta hanno influenzato le categorie economiche moderne. Quindi capire chi ha influenzato chi e che cosa e quale sia il nesso causale dell'influenza, se l'economia ha influenzato la teologia o viceversa, chiaramente è molto complesso. Saranno temi che esploreremo sempre nelle prossime domeniche. E quindi quello che possiamo dire da subito è che l'economia e la religione si sono sviluppate assieme. Sono cresciute in un ambiente dove le prime interazioni economiche davano categorie per immaginare il rapporto con Dio come uno scambio, e ciò che avveniva nel Tempio veniva usato fuori nei commerci. Facciamo un esempio, pecus, da cui deriva pecunia. Pecus in latino significa gregge, pecore. Non dobbiamo immaginare che i commercianti, i mercanti andavano in giro con pecore usate come moneta, che chiaramente ci sono cose molto più pratiche delle pecore da portare al mercato per gli scambi. Invece la parola nasce perché le pecore erano l'unità di misura dei sacrifici nel Tempio. Quanti capi offerti agli dèi, quanti capri, quanti agnelli. E poi ciò che avveniva in quell'ambiente sacro aveva un valore anche commerciale nella vita al di fuori del Tempio. Quindi c'è una doppia ermeneutica, un loop di mutua influenza tra economia e religione, anche tra economia e cristianesimo. Su questo tema leggiamo un passaggio tratto dalla Fenomenologia della religione di Van der Leuven.
Parrebbe che il dono, base necessaria del sacrificio, sia stato inteso da noi in modo troppo europeo e moderno. Ci lasciamo condurre da Ovidio e dimentichiamo il vero significato di dare. Dare deve rendere più felici che non ricevere. La teoria del do ut des non ha posto per questa affermazione e suppone una nozione tutta diversa del dono, o piuttosto un'interpretazione completamente differente del do ut des. Infatti non c'è dubbio che do ut des forma spesso la base del sacrificio. Ma dare non significa presentare arbitrariamente un oggetto con questa o quella determinata intenzione. Dare è mettersi in relazione con una seconda persona, mediante un oggetto che in realtà non è un oggetto, è una parte, un pezzo dell'io. Dare significa portare nell'esistenza estranea qualche cosa di sé, in modo che venga stretto un saldo vincolo. Dono è soltanto quel che fa parte del tuo stesso essere. Bisogna che tu sanguini per me. Per questo il poeta porta il suo canto, il pastore il suo agnello, l'agricoltore grano, il minatore una gemma. Per essere autentico, il dono deve essere effusione del donatore verso di me, corrispondente alla mia verso di lui. In realtà il dono esige un contraccambio, non nel senso del razionalismo commerciale, ma perché il dono fa scaturire una corrente che dal momento stesso del dono scorre ininterrotta da chi ha dato a chi ha ricevuto e reciprocamente. Chi riceve il dono è in potere del donatore. Indubbiamente, secondo la regola, parrebbe che il donatore abbia perduto e il destinatario abbia guadagnato, ma segretamente il dono chiede un contraccambio. Chi riceve un dono si unisce a chi lo dà. Dono ricevuto può legare. Anche noi conosciamo questo potere ogni volta che diamo una gratifica a un dipendente e sappiamo che i regali conservano l'amicizia. Precisamente come lo sapevano gli africani che dicevano a Livingstone: «Dici di essere nostro amico, ma come possiamo saperlo? Finché non ci hai dato parte dei tuoi viveri e non hai mangiato i nostri. Dacci un bue. In cambio ti daremo tutto quel che domandi. Da allora in poi saremo scambievolmente uniti da una vera inclinazione».
Quindi, come vediamo anche da questo testo classico di antropologia della religione, il sacro ha offerto categoria all'economico e l'economico ha offerto categoria al sacro. Quindi c'è stata una genesi comune intrecciata delle categorie economiche e delle categorie teologiche. Venendo direttamente al cristianesimo, è sempre utile la tesi di Walter Benjamin, che ha utilizzato un'immagine forte per spiegare la sua visione del rapporto tra capitalismo e cristianesimo, non tanto religione, perché Benjamin ci racconta qual è il rapporto tra capitalismo e cristianesimo, quando lui dice che, nella sua nota tesi, nel suo pamphlet del 21-22, dice: in Occidente il capitalismo si è sviluppato parassitariamente sul cristianesimo. E poi aggiunge: il cristianesimo si è tramutato nel capitalismo. Quindi, da una parte, però, se guardiamo bene questa tesi di Benjamin, abbiamo due concetti in tensione. Da una parte si afferma che il capitalismo è un parassita del cristianesimo. Poco dopo Benjamin dice: il cristianesimo si è tramutato nel capitalismo. Quindi abbiamo l'immagine del parassita che è dall'altra parte l'immagine della metamorfosi, che è molto diversa rispetto al parassita. Sono entrambi immagini forti, ma immagini diverse. È ovvio che utilizzando l'una o l'altra, il parassita o la metamorfosi, stiamo forzando molto, perché stiamo facendo un esercizio molto, se vogliamo, radicale, perché in realtà noi potremmo dire cose su cristianesimo e capitalismo anche utilizzando, ad esempio, la simbiosi, che si sono mutuamente arricchiti. Potremmo parlare anche addirittura di figliolanza, che il capitalismo è un figlio del cristianesimo. Mi piace invece partire da una tesi radicale, cioè di dire: no, qui abbiamo a che fare con qualcosa di molto più serio, di molto più forte, di un parassita o di una metamorfosi. Però, ripeto, occorre scegliere, e io scelgo il parassita. Io credo che l'immagine del parassita aiuti molto per capire che quale sia il rapporto tra capitalismo e cristianesimo. Perché? Perché il parassitismo è un fenomeno che assume molte forme. Intanto la parola anche qui nasce in economia, prima di entrare in biologia, perché la parola nasce in Grecia per descrivere alcuni comportamenti sociali come il godere di benefici senza sostenere costi, ad esempio gli approfittatori che si infilavano nei banchetti pubblici. E il parassitismo non è la simbiosi è un gioco a somma positiva, il parassitismo è un gioco a somma zero, perché è un rapporto disarmonico, una parte si nutre a spese dell'altra, il parassita che vive a spese dell'ospite. Il parassita poi non usa soltanto l'ospite per nutrirsi, ma lo utilizza come una nicchia ecologica cui affida alcune funzioni. Il virus, per utilizzare un'immagine di questo periodo, non ha l'apparato per potersi replicare, quindi usa come nicchia ecologica il nostro corpo, il corpo dell'animale, il corpo dell'ospite dove si colloca. E quindi in certi casi, chiamati parassitoiti, la simmetria è radicale e il rapporto tra parassita e ospite si conclude con la morte dell'ospite. Perché? Perché al parassita manca l'intelligenza di capire che se muore l'ospite muore anche lui. Quindi che cosa accade evolutivamente? Che nel tempo il parassita allunga la vita della sua permanenza presso l'ospite. Cioè nessuno scroccone intelligente vuole la morte di chi organizza banchetti, no? Quindi il rapporto tra cristianesimo e capitalismo ha molti elementi di varie forme di parassitismo, incluso l'allungamento della vita dell'ospite per poterlo continuare a sfruttare. Ci sono oggi delle dimensioni nel rapporto tra capitalismo e mondo cattolico di questo genere, cioè che il capitalismo sta allungando la vita di alcuni valori del cattolicesimo perché ne ha bisogno per sopravvivere. Contiene molti altri elementi, ma noi preferiamo la metafora del parassita. Ma quale tipo di parassitismo? Io ho scelto come immagine tra i tanti parassiti che potevamo utilizzare, l'immagine che mi sembra molto feconda è il parassitismo del cuculo, che è un parassitismo di cova, come si sa, perché il cuculo depone il suo uovo nel nido di altri uccelli, la capinera o la cannaiola ad esempio, e l'uccello ospite a sua insaputa cova l'uovo perché l'uovo somiglia molto alle uova dell'uccello madre. Poi alla schiusa il piccolo del cuculo si sbarazza delle altre uova presenti nel nido perché è molto grosso, rimanendone l'unico occupante. L'uccello madre nutre il piccolo come fosse un proprio nidaceo. È uno dei tanti errori della natura che serve perché la vita vada avanti. Il capitalismo cuculo, quindi, fuori di metafora, ha deposto il suo uovo in molti nidi cristiani, cattolici, luterani, calvinisti, anabattisti, eccetera. Non li ha deposti in altre religioni, tipo l'induismo o il buddismo, perché sarebbero stati immediatamente respinti. Il cristianesimo invece ha allevato l'uovo capitalista perché gli somigliava molto. Ed è questa grande somiglianza dei gusci che ha ingannato le madri. Lo hanno covato e protetto per molti secoli, nel lungo tempo in cui le uova sembravano tutte uguali. Finché, solo recentemente, questa è la nostra tesi, nel tempo della schiusa, quell'uccello diverso e più grosso sta mostrando la sua natura e sta buttando fuori dal nido gli altri uccellini fratellastri, tutte le altre virtù che non sono compatibili con questa visione del mondo. Ma come accade in natura, questa madre, il cristianesimo, ritrovatosi soltanto con questo unico uccellino, lo nutre ignara dell'imbroglio, perché la vita è più grande e trasforma in valore ciò che dovrebbe morire. Su questo mi piace citare in conclusione la frase, una delle frasi più note e più belle di Ernesto De Martino nel suo lavoro, nel suo libro classico Morte e pianto rituale nel mondo antico, dove dice: se volessimo definire l'umana civiltà nel giro di un'espressione pregnante, potremmo dire che essa è la potenza formale di far passare nel valore ciò che in natura corre verso la morte. Ciò che sarebbe destinato alla morte, nelle civiltà, viene orientato alla vita. Anche l'economia fa questo. Noi tutti i giorni consumiamo, utilizziamo dei beni perché la vita è più grande e trasforma in valore ciò che dovrebbe morire. E quindi il cuculo, il capitalismo, non è figlio della capinera, ma è figlio dello stesso bosco. E quindi come tale lo dobbiamo guardare. Bene, qui concludiamo la prima puntata di questa nostra nuova serie sul rapporto tra il capitalismo e il cristianesimo, e non mi resta che ringraziare la redazione di Uomini e Profeti. A risentirci a domenica prossima da Luigino Bruni.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, consulenza musicale di Cristiana Munzi, letture di Francesca Rizzi, regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it, tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.